Pesca miracolosa, Pietro riconosce in Gesù il Messia e la propria condizione di peccatore. Gesù lo rincuora e lo chiama al seguito assieme a Giacomo e Giovanni e li fa pescatori di uomini.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero, riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Presenza di Dio comporta anche la sua potenza. Se Gesù è in mezzo agli uomini, vuol dire che la potenza di Dio è in mezzo agli uomini. E allora la nostra battaglia, quella dell'umanità, contro il peccato, contro il demonio, contro la morte, ha una vittoria sicura. Però bisogna incontrare il Signore. E come si fa? È semplice. Diciamo a Lui di venire incontro a noi, perché Lui ci ritrova dovunque siamo, ci conosce bene, sa di che cosa abbiamo bisogno, è paziente nel perdonare, longanime nell'ascoltare, A lui possiamo raccontare tutta la storia delle nostre sofferenze, delle nostre pene, delle nostre preoccupazioni e anche dei nostri problemi quotidiani, sotto ogni aspetto, che riguardino qualunque lato della nostra esistenza. Il Signore non si meraviglia, non si impazientisce. Voi mi dite, ma possibile così? Perché tra noi uomini non è così. A un certo punto chi vi sta ascoltando si annoia se la cantilena è lunga e vi dice, beh vabbè, un'altra volta adesso ho da fare, ti devo lasciare, vado a compiere altri doveri. Gesù sembra che non abbia altri doveri, se non proprio quello di stare con noi, come Emanuele, perciò è venuto per stare in mezzo agli uomini, per dare agli uomini la sua consolazione, che poggia proprio sulla presenza e sulla potenza di Dio. Avevano pescato tutta la notte, Pietro, Giacomo, Simone, Andrea, Giovanni, però non avevano preso niente. Poi Pietro fa un favore a Gesù. Gesù è pressato dalla folla, è lì proprio sulla riva, con i piedi tocca l'acqua. Che deve fare? Perché poi la gente che spinge, spinge, non è che quelli che stanno dietro si preoccupano di quelli che stanno avanti, comunque vogliono arrivare avanti. Allora Gesù è costretto a chiedere un favore a Pietro: fammi salire sulla barca. Volentieri Pietro offre la sua barca, che diventa il pulpito di Gesù in quel momento. Ma Gesù doveva avere una voce magnifica, bella, forte, per poter essere sentito da una folla che era lì intorno alla riva del mare. E c'è anche il rumore delle acque, come no, il vento, ma la voce di Gesù arrivava a tutti, ognuno ascoltava, sentiva, capiva. Quando ha terminato, ha detto a Pietro, e adesso potete anche gettare le reti e pescare. A quel punto Pietro ha dichiarato un fallimento umano. L'avevano già fatto, ma inutilmente. E allora, sulla tua parola io getterò le reti. Adesso ci riprovo, sulla tua parola. Sei tu che me l'hai detto. Ti prendi la responsabilità di non farmi fare un'altra volta tanta fatica inutilmente. La vita senza Dio è una grande fatica, ma spesso inutile. Anzi, aggiungiamoci anche che si rischia di finire all'inferno. Dopo tanto soffrire, lavorare, sperare, ci danniamo e continuiamo a penare, a soffrire. Ho messo il verbo continuiamo, ma voglio dire non da applicare, così semplicemente da annunziare, che conclusione è dopo questa vita difficile, una vita di dannazione. Invece ecco Gesù viene, è Lui che viene a noi. Pietro non ha chiamato Gesù maestro, vieni qua, ti offro la mia barca, puoi parlare da qui, ma nemmeno per sogno. Però nel momento in cui avviene il miracolo, che pescano una quantità enorme di pesce, tutti e quattro quei pescatori sono stupiti e pensano, ma maestro, questo potere, noi abbiamo preso tanto pesce dove non ce n'era, nemmeno uno prima. A quel punto sono pronti ad altro. Sono pronti anche a seguire il maestro, a lasciare le barche, a lasciare i garzoni, a lasciare il papà, Giacomo e Giovanni, lasciano tutto e seguono Gesù. Questo è il miracolo dell'uomo che risponde al miracolo di Dio. Noi siamo qui dentro questa chiesa, dalla casa di Dio, in attesa di ricevere Gesù, per questo motivo, perché ci ha dato i segni, ci ha chiamati, ci ha trasformati da ciò che eravamo, alberi grezzi, infruttiferi, ci ha trasformati in persone adatte al regno dei cieli, degne della paternità di Dio, della fraternità di Cristo, della comunione con tutta la famiglia e il popolo di Dio, la Chiesa. Allora, ecco, lo abbiamo seguito. Adesso sappiamo che il Signore, se è necessario, è pronto a fare miracoli. E allora, perché dopo disperiamo, rimproveriamo Dio perché non ci sente, Gesù Cristo perché se n'è scordato di noi? Ma le sentite voi queste frasi dei buoni cristiani? E come no? Quante volte bisogna ricominciare da capo? Ma li vogliamo scusare. Pensate voi a una persona che è caduta nell'acqua, sta quasi affogando, poi la corrente lo riporta su e a un centimetro proprio dal ritrovare, da uscire dall'acqua, però non se ne accorge, è disperato, sta affogando e pensa che affogherà, non sa che sulla testa sua l'acqua ormai non c'è più. Così è, non è che noi con la grazia che Cristo ci dà usciamo dall'umanità, noi rimaniamo ancora soggetti. Dopo il battesimo, dopo la cresima, dopo l'Eucaristia, rimaniamo soggetti alle sofferenze, alle malattie, alle tentazioni, alle sconfitte, alle recidività, cioè al ricadere volte su volte nello stesso peccato e nello stesso errore. Ma ormai su di noi si respira l'aria della grazia, l'acqua l'abbiamo lasciato, non siamo più affogati. Adesso con la potenza di Dio noi vinciamo il male. E tutte le parole che leggiamo nella Bibbia ci confermano queste verità. Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea daranno la vita per il Vangelo, però troveranno un premio che li porta in cielo a godere, a occupare quel posto che Gesù è andato a preparare. Prima è venuto da noi Gesù, ci ha liberati dal peccato, poi torna con la risurrezione dal Padre e ci prepara il posto nell'eternità, perché qui ci stiamo poco tempo, non ci stiamo eternamente sulla terra. E allora è bello l'annuncio che dà San Paolo scrivendo una magnifica lettera. È la prima che scrive alla comunità di Corinto. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, la parola che salva, però la dovete mantenere come io vi ho insegnato. A voi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto. La parola di Dio è uguale per il Papa e per l'ultimo cristiano. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le profezie, e fu sepolto. E risorto il terzo giorno, e apparve a Cefa, cioè a Pietro, poi ai dodici riuniti insieme, è apparso ai due discepoli di Emmaus, poi, dice Paolo, è apparso a 500 persone che erano tutte riunite. Molte di queste persone sono ancora viventi, quindi se volete accertarvi andate e domandate. Poi alla fine è apparso anche a me, mi ha cambiato, mi ha convertito da persecutore. Ora sono invece annunziatore di questa parola. Forse in certa misura anche per ognuno di noi si può verificare questa verità, che cioè prima non conosciamo, non sappiamo, siamo nell'ignoranza. E si sentono parole sbagliate sulla fede, si sentono bestemmie contro Dio. Parliamo del mondo cristiano, parliamo delle nostre comunità parrocchiali, delle nostre comunità comunque di fedeli, dove non è raro sentire la bestemmia. Poi il Signore arriva, cambia e dice: adesso basta. adesso basta. Quando un signore da Prato arrivò a Padre Pio ed era rattrappito, aveva le ginocchia stravolte, era stato licenziato dalle ferrovie proprio per questo motivo, e allora non c'erano i sindacati che proteggevano, ormai ha perso il lavoro, è disperato, e finisco nella fame insieme alla famiglia, e spesso bestemmiava, disperato. La moglie, che aveva sentito parlare di Padre Pio, disse: ma andiamo, andiamo, c'è un frate che fa tante cose grandi, fa i miracoli, andiamo. Ma che vuoi, un toscano poi? Alla fine ha detto: va bene, facciamo come dici tu. E andarono lui, la moglie e il figlio, una ventina d'anni, il figlio, arrivano nel santuario e poi vedono che la gente dopo la messa entra, gli uomini entrano a salutare Padre Pio, e lui si avvicina al confessionale dopo, poggia le stambelle e si inginocchia. Allora Padre Pio gli dice: beh, adesso basta, tu che fai? Il giorno bestemmi, la sera preghi, ma Gesù Cristo che ti deve fare? Ti deve premiare o ti deve punire? E siccome la grazia, la Madonna te l'ha fatta, adesso basta. Questa parola pronunciata così da Padre Pio. E mi raccontava Canaponi, questo ex ferroviere, mi raccontava: in quel momento io ho avuto un brivido per la vita e mi sono reso conto che le stampelle erano da un altro lato, che io ero già guarito. Era guarito. Quando è uscito fuori, figurato l'impressione della moglie, del figlio, che ha detto: papà, ma tu mo stai a camminare veramente? Inginocchiati, fammi vedere se le tue ginocchia fracassate adesso funzionano. Ginocchiato, funzionavano le ginocchia. Però da quel momento in poi mai più la bestemmia. La preghiera, sì, voleva che in famiglia si recitasse il rosario, prima di mangiare si prega, prima di cenare si prega, la messa ogni giorno, una famiglia diventata veramente santa, convertita, cambiata del tutto. È così che il Signore ci invita e vuole la conversione. Vuole la conversione, lo dice San Paolo: ora siamo convertiti al Vangelo e perciò siamo beneficati del Signore e possiamo trasmettere agli altri non solo questa parola di verità, ma anche la testimonianza di vita. Servirebbe poco dire: io sono cristiano, e poi un cembalo che suona, una campana che suona, e non può entrare in chiesa. Allora questa conversione deve essere una comunione reale, gioiosa e perenne con Gesù che è venuto a noi. Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente.